Buonasera, ecco ben arrivati. Allora, il primo intervento è sulla Chiesa nel disegno di Dio e poi più tardi tratteremo alcune immagini della Chiesa, la Chiesa come popolo di Dio, la Chiesa come Tempio dello Spirito, come Corpo di Cristo. Ecco, oggi, adesso vediamo la Chiesa nel disegno di Dio. La traccia ci è data dal Catechismo della Chiesa Cattolica, che fa una bella carrellata, una panoramica, ecco, su come si è costituita la Chiesa, prima come realtà preparatoria, diciamo, e poi ecco, come, con Cristo, ecco, come realtà attuata. E, ecco, la mia, quello che farò è vedere, sì, cominciamo a vedere qualcosa del Catechismo, mi concentro su alcune cose e poi farò un po' una sintesi di alcuni aspetti importanti della Chiesa, alcune questioni sulle quali possiamo interagire, possiamo riflettere. La prima cosa che ci dice il Concilio parte dalla parola Chiesa. Dalla parola Chiesa, scusate, il Concilio, sì, vabbè, fa riferimento al Concilio, ma al Catechismo, il Catechismo della Chiesa Cattolica. E parte dalla parola Chiesa, ecclesia, è un termine che diventa un termine usato, ecco, a partire da alcuni testi del Nuovo Testamento e poi sempre di più, per indicare questa realtà della comunità cristiana. E giustamente il Catechismo ci dice che la Ecclesia viene dal greco ek kaleo, chiamare fuori. Dunque gli aspetti sono questi, innanzitutto di una chiamata. Noi siamo Chiesa in quanto chiamati, in quanto convocati e chiamati fuori dalle nostre realtà, dalle nostre situazioni, dal mondo, potremmo dire, per entrare, ecco, uscire da, per entrare in una nuova dimensione. E pensate a quello che dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, il buon pastore, il testo del buon pastore, Giovanni 10. E Gesù dice che lui è il buon pastore, entra nel recinto delle pecore, le pecore conoscono la sua voce, lui le porta fuori da questo recinto e costituisce un nuovo gregge. E con queste pecore qua del recinto, anche con altre pecore, e forma un nuovo gregge, che sarà un unico gregge con un unico pastore. Ecco, fuori di metafora, questo recinto in cui lui entra è l'ebraismo e chiama a uscire da questa situazione, a uscire dall'ebraismo e forma così la Chiesa. È molto bello questo senso di essere chiamati. E questo ci dice anche un'altra cosa. Oltre alla dimensione comunitaria, perché siamo chiamati a formare una realtà, ci dice anche l'importanza di ognuno, l'importanza del singolo. Lui conosce le pecore per nome e le pecore riconoscono la sua voce. Non è che entra nel recinto e dice voi pecore venite, no, le chiama ognuno per nome, dopo ognuno darà la sua risposta, ognuno dice il suo sì, oppure purtroppo a volte capita anche il suo no, però ecco, la chiamata è sempre una chiamata individuale, ecco. La Chiesa è una realtà sociale, una realtà di gruppo, ma dove è presente la dimensione individuale. E giustamente poi sempre il Catechismo della Chiesa Cattolica va bene, poi parla dei simboli della Chiesa, ma qua li tratteremo dopo, perché ecco, adesso i simboli che sarà l'oggetto di dopo, volevo appunto vedere, continuare il discorso sul disegno di Dio. Questa comunità formata dai chiamati, dai convocati, si mette in continuità con Israele. La Chiesa, infatti il termine ecclesia, vuole essere la pienezza di un altro termine ebraico che è Kaal, che è la sacra convocazione degli israeliti. La Kaal è l'assemblea dei figli di Israele quando vengono riuniti per, o per stipulare l'alleanza o per rinnovare l'alleanza o per le celebrazioni, il culto, eccetera. Questo rapporto con Israele per noi è essenziale, importantissimo. La comunità cristiana nasce sul ceppo di Israele. Pensate a quello che dice San Paolo nella lettera ai Romani, capitoli 9, 10 e 11. Ecco, Israele è l'olivo, e su questo olivo, una pianta già buona, una pianta che già di per sé porta frutto, è stato innestato questo olivastro, dunque un'operazione contraria rispetto alla logica, che siamo noi, che sono i pagani. Ecco, questa realtà di Israele che continua a essere il fondamento, continua a essere il ceppo. La nostra Chiesa, ecco, il nostro essere Chiesa, ecco, viene proprio dalla realtà di Israele, è la continuità, è la pienezza, è portare a completezza questa realtà di Israele. Non è un caso, infatti, che San Giovanni nell'Apocalisse, quando descrive la Gerusalemme celeste, la sposa, ecco, che arriva per le nozze con l'agnello, quando descrive la Gerusalemme celeste dice che ha 12 porte, e queste porte sono le 12 tribù di Israele, e poi ci sono 12 basamenti, 12 fondamenta, e questi sono i 12 apostoli. Ecco, interessante, no? Gli apostoli sono il fondamento della Chiesa, perché sono quelli che danno la testimonianza su Gesù, però ecco, si entra in questa realtà, si entra dall'esperienza di Israele. Ecco, le 12 porte sono le 12 tribù di Israele. Ecco, non c'è altro modo se non entrando tramite l'esperienza di Israele. Questa è la Chiesa. Sempre il Catechismo cita alcuni testi dei padri. Ci possono sembrare un po' particolari, dice nel Pastore di Erma, che è uno dei testi della prima comunità cristiana, il mondo fu creato in vista della Chiesa. E poi c'è un'altra citazione di Sant'Epifanio, la Chiesa è il fine di tutte le cose. Bellissimo, questo mondo creato in vista della Chiesa, questa Chiesa come fine di tutte le cose. Ed è vero, questo non vuol dire che dobbiamo pensare che la Chiesa sia una realtà autocentrata, però vuol dire che comunque la Chiesa è la realtà. Potremmo dire la risorsa più importante dell'umanità e del mondo e della creazione. La Chiesa è relativa a Cristo, poi lo vedremo, è relativa a Cristo, è relativa agli uomini, però ecco, la Chiesa è una realtà, è una dimensione in cui si giocano i destini, potremmo dire, dell'umanità e del mondo. Chiesa non per niente rivive nella propria esperienza la vicenda di Gesù Cristo. Quando vedremo, no? La Chiesa corpo di Cristo, vuol dire che noi riviviamo come singoli cristiani e anche come realtà sociali, come, comunità, riviviamo la vicenda di Gesù. E dunque vuol dire che è tutta la storia dell'umanità, tutte le speranze dell'umanità trovano il loro senso nella comunità ecclesiale. È la comunità ecclesiale che è l'unica speranza per l'umanità, sia in senso molto, molto concreto, pensate a tutte le cose anche materiali messe in atto dalle comunità cristiane, e in senso anche più spirituale, mistico. In senso mistico, un senso spirituale che magari a noi sfugge, ma che possiamo intuire. Le sorti dell'umanità sono in un certo senso nelle mani della Chiesa, perché è la Chiesa che prega, è la Chiesa che intercede nello Spirito, è la Chiesa che conosce i disegni di Dio, ed è la Chiesa che ha questo filo diretto con il Padre nel Figlio per lo Spirito. Se vogliamo pensare anche alle cose materiali, pensiamo, ecco, l'invenzione delle università, degli ospedali, delle banche, l'attenzione agli ultimi, ecco, tutte caratteristiche tipiche, ecco, della comunità cristiana. La comunità cristiana si è sempre distinta per queste situazioni. È il vero motivo di speranza. Pensate, durante l'impero romano ogni 50 anni c'erano delle epidemie disastrose, epidemie terribili che falciavano una buona parte della popolazione. Ebbene, dopo ognuna di queste epidemie il tasso di crescita della comunità cristiana balzava alle stelle. Come mai? Perché i cristiani durante l'epidemia si comportavano in modo diverso. Mentre tutti gli altri fuggivano, abbandonavano gli ammalati o anche solamente allo stadio iniziale della malattia, i cristiani rimanevano con i malati, rimanevano lì. E già solo questo, ecco, era un segno. E dopo, alla fine, c'era una crescita incredibile, una crescita esponenziale della comunità cristiana. Tutti volevano entrare, perché dicono: questo sì, questo è il vero modello di umanità, così bisognerebbe vivere. Ecco, la Chiesa come il faro dell'umanità. Ma adesso, ecco, volevo vedere con voi alcune caratteristiche della comunità cristiana. Innanzitutto è la comunità dei figli di Dio, quelli che sperimentano Dio come padre e se stessi come figli, fratelli, padri e madri verso tutti. Chi appartiene alla comunità cristiana non può non sentire tutti come appartenenti in un modo o nell'altro alla propria famiglia, non può non sentirsi partecipe delle sorti di tutti. È la comunità dei figli di Dio, o potremmo dire la famiglia dei figli di Dio. Quando dicono a Gesù: ecco qua c'è tua madre e i tuoi fratelli, sono venuti a prenderti, questo qua è diventato matto, andiamo a prenderlo, questo è un Evangelo di Marco, no? E Gesù dice: ecco, chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Colui che fa la volontà del Padre mio, costui è per me fratello, sorella e madre. Ecco, questa è la Chiesa, la famiglia di quelli che si riconoscono figli di Dio, di quelli che sono inseriti in Dio e in Cristo. E allora noi diventiamo figli, ma diventiamo anche padri, diventiamo madri, diventiamo sorelle, ecco, diventiamo familiari, non solo tra di noi, ma di tutta l'umanità, tutta l'umanità. Pensate a quello che dice San Paolo nella lettera ai Galati, Galati 3,28, non c'è più giudeo né greco, schiavo libero, uomo o donna, ma siamo tutti uno in Cristo Gesù. Questo non vuol dire che Paolo abolisce le differenze, pensate in modo particolare la differenza uomo-donna, ecco, non è che viene abolita, ma vuol dire che ormai le differenze non sono nella comunità cristiana, le differenze non sono più motivo di divisione, Le differenze non sono più separazione, non sono più contrasto, non sono più rivalsa, ma le differenze sono comunione. Le differenze sono comunione. La comunità cristiana è formata da tante realtà che nel mondo sono realtà separate, sono realtà divise, realtà in contrasto tra di loro. Nella comunità cristiana, ecco, diventano una sinfonia, diventano un'orchestra, diventano strumenti diversi che suonano un'unica musica. Nella comunità cristiana riconosciamo Dio come padre, e se Dio è padre allora cambia tutto. Se Dio è padre cambia tutto, cambia tutto. Allora se Dio è mio padre allora io non sono più abbandonato. Se Dio è mio padre allora io sono amato. Se Dio è mio padre sei amato anche tu, e anche tu hai qualcosa da dare. Se Dio è mio padre ed è nostro padre, allora anche la nostra visione del mondo, la nostra visione degli altri cambia. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli, che fa sorgere il sole sopra i buoni e sopra i cattivi, non fa distinzioni, dona tutto quello che ha da donare a tutti. La Chiesa trova la propria fonte di identità, in modo particolare, nelle categorie familiari. E guardando la Bibbia è così. E certo, lo vedremo, poi ci sono tanti simboli, tante metafore per indicare la Chiesa. Ci sono tantissime realtà, e guardate che i simboli per noi sono estremamente importanti, perché è in base a questi che interpretiamo il mondo e interpretiamo noi stessi. Ebbene, ecco, tra i simboli più importanti per indicare la realtà della Chiesa c'è la famiglia. Guardate cosa succede ai Magi, va bene, stiamo parlando di una cosa del Natale, ma comunque, cosa succede ai Magi, che cosa trovano i Magi? Quando trovano il re dei giudei che è nato, ecco, non lo trovano nella reggia, non lo trovano nel tempio, lo trovano in una casa e vedono il bambino e sua madre, una scena assolutamente comune, una scena quasi banale, una casa, un bambino, la madre, ecco, una scena così quotidiana, così non straordinaria. Ebbene, proprio lì loro sprofondano, ecco il verbo greco, questi qua cadono in ginocchio, è come un essere colpiti da qualcosa all'improvviso che ti fa cadere in ginocchio, e si mettono in adorazione. Ecco la famiglia diventa la categoria fondamentale, principale per capire la Chiesa. Guardate cosa dice l'autore della lettera agli Efesini: il rapporto tra il marito e la moglie rappresenta il rapporto tra Cristo e la Chiesa, Cristo sposo della Chiesa sposa. E poi alla fine nell'Apocalisse che cosa succede? Non c'è semplicemente il trionfo di un esercito, il trionfo di un popolo eccetera, ma ci sono le nozze tra l'agnello e la sposa, ci sono le nozze tra l'agnello e la sposa. Se le nostre comunità non sono famiglia, sono qualcos'altro, non sono chiesa, non so che cosa sono, ma tutto eccetto chiesa. Dopo certo dobbiamo renderci conto che ci sono tante situazioni, anche tanti altri simboli eccetera, però ecco, le categorie familiari, almeno nella Bibbia, sono quelle più importanti. La Chiesa è relativa a Cristo e agli uomini, è questa la sua importanza, è questa la sua centralità, il fatto di essere decentrata da se stessa, è questo che la rende così decisiva per le sorti del mondo e dell'umanità, perché non è una realtà che si autoconserva, È una realtà che è ordinata a donarsi, a uscire da sé. È serva di Cristo e serva degli uomini. Questo è il modo, è il fine della Chiesa. È chiamata a crescere nella fede, ad assumere in modo graduale il punto di vista di Gesù. Guardate, pensate a come ci viene rappresentato il rapporto tra Gesù e i discepoli nel Vangelo di Marco. Il Vangelo di Marco è terribile da questo punto di vista, perché c'è un Gesù estremamente impaziente, un Gesù duro, un Gesù che ha fretta e che è anche molto compassionevole, comunque molto, molto dolce nei confronti di tutti i bisognosi, ma allo stesso tempo molto duro, molto esigente nei confronti dei suoi discepoli, in modo particolare dei più intimi. E anzi, addirittura nel Vangelo di Marco, più questa comitiva di Gesù e i suoi discepoli si avvicina a Gerusalemme e meno i discepoli capiscono, sono lontani. Cioè, sono vicini fisicamente, ma sono lontani anni luce. E Gesù comunque, ecco, continua a insegnare loro. E Marco ci vuole dire una cosa importante, ci vuole dire che non dobbiamo scoraggiarci, ci vuole dire che non dobbiamo mai pretendere di essere già arrivati, come singoli e anche come comunità, come Chiesa. Vuole dirci che abbiamo tutto un cammino da fare, un cammino di umiltà, ma anche di coraggio. Ecco, siamo in crescita, la Chiesa è in crescita. Pensate a quello che dice la Dei Verbum: la Chiesa cresce nell'intelligenza delle Scritture, la Chiesa progredisce, si evolve, capisce nuove cose. Beh, se non fosse così, non si capirebbe allora la bellezza e la straordinarietà della storia della Chiesa. Se tutto fosse già stato dato e capito fin da subito, allora non avrebbero senso tutta la schiera di santi che sono venuti dopo, e ognuno ha dato qualcosa, ognuno ha fatto capire aspetti nuovi suscitati dallo Spirito. È una comunità orientata alla comunione, va bene, è una comunità elastica, a me piace questa espressione, una comunità elastica, flessibile, che si adatta, ma a che cosa? A che cosa si adatta? A che riguardo è elastica? Certamente non per quanto riguarda, non so, le verità fondamentali della fede, che sono quelle, non è che le possiamo tirare di qua o di là, ma è elastica nel senso che è chiamata a obbedire allo Spirito. Il Signore risorto è sempre con noi. Il Signore risorto è sempre con noi. Ma se noi siamo rigidi, se ci chiudiamo, Lui non ha da fare niente in mezzo a noi. Il Signore, perché il Signore risorto possa fare la sua missione in mezzo a noi, noi lo dobbiamo ascoltare. Ecco, in questo l'elasticità. Essere sempre attenti alla parola del Signore. Essere sempre attenti al soffio dello Spirito. Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Ma sono con voi non perché voi prendiate il manuale della brava Chiesa e seguiate sempre quello, ma sono con voi per guidarvi nella storia, per guidarvi nei pericoli anche del mondo, e dunque lo dobbiamo ascoltare. Guardate, la missione, adesso si parla tanto di nuova evangelizzazione, la missione non è nostra. Non è che noi ci mettiamo, che noi facciamo i nostri programmi, le nostre strategie di annuncio e poi diciamo al Signore: bene Signore, queste sono le nostre strategie, adesso ti chiediamo, aiutaci. Esattamente il contrario. Signore, sei tu che cammini davanti a noi, sei tu il padrone della missione, sei tu il Signore, vai avanti, noi veniamo dietro a te. Noi non sappiamo dove tu ci porti, Non è che ti chiediamo di suggellare quello che abbiamo già deciso noi. Noi rinunciamo a decidere e ci affidiamo a te. Sei tu il Signore. Il rapporto, ecco qua faccio riferimento in modo particolare al Vangelo di Matteo. Nel Vangelo di Matteo è un Vangelo molto, molto fine, e una cosa che lui mette molto in evidenza, il Gesù di Matteo, è il fatto che la Chiesa è la depositaria del Regno, però non si identifica mai totalmente con il Regno. La Chiesa è la realtà che nel mondo e nell'universo rappresenta il Regno. Se vuoi capire che cos'è il Regno, che cos'è il Regno di Dio e com'è che Dio agisce nella storia, guarda la Chiesa. È lì che vedi realmente come Dio agisce. Però ci mette in guardia il Gesù di Matteo, ci mette in guardia noi cristiani, dal fatto che non possiamo mai presumere di essere totalmente coincidenti con il Regno. Dobbiamo sempre stare attenti. Sembra addirittura di capire, e qui naturalmente Matteo diventa quasi paradossale, sembra addirittura di capire che c'è una parte di Regno che è fuori dalla Chiesa e c'è una parte di Chiesa che è fuori dal Regno. Sembra assurdo, sembra strano, paradossale, eppure è così. Guarda, pensate la parabola del grano e della zizzania, crescono insieme. Vuoi che estirpiamo la zizzania? No, lasciate che crescano insieme, perché estirpando l'una non tirate via anche l'altro. Alla fine ci sarà il giudizio e alla fine si capirà chi è grano e chi è zizzania, e quel grano e quella zizzania crescono all'interno della Chiesa. Quel campo è la Chiesa e crescono insieme il grano e la zizzania. Dunque c'è una parte, purtroppo, Dio non voglia, speriamo di no, ma c'è una parte, ci mette in guardia Matteo, una parte di Chiesa che non lavora per il Regno. Non dobbiamo giudicare, non dobbiamo puntare il dito, non dobbiamo pretendere di essere la comunità dei puri. Dobbiamo lasciare che sia Dio a fare il discernimento, sempre nella speranza che tutti noi ci convertiamo sempre di più. E d'altra parte c'è una parte di Regno che è fuori dalla Chiesa. Pensate Matteo 25, 31-46, il giudizio finale. Venite benedetti dal Padre mio, avevo sete, avevo fame, ero in carcere, ero malato e mi avete assistito, ma chi sei tu? Noi non ti conosciamo, noi l'abbiamo fatto perché volevamo fare del bene, ma tu chi sei? Da dove salti fuori tu? Ecco, queste persone che hanno fatto il bene, l'hanno fatto in Cristo, perché nessuno di noi può fare il bene se non in Gesù Cristo, solamente alla fine conosceranno il loro Signore. Che cosa vuole dire tutto questo? Beh, vuole dire che dobbiamo essere umili, e il semplice fatto di appartenere, di avere la tessera, ecco, guarda Signore, io ho la tessera di bravo cristiano, ho il certificato di battesimo, io ho frequentato, ecco, il fatto della semplice appartenenza non ci garantisce. Vi menziono un altro passo del Vangelo di Matteo, terribile, stranissimo, lo troviamo solamente in Matteo, alla fine del discorso della montagna, e molti verranno e mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetato nel tuo nome? Non abbiamo scacciato molti demoni nel tuo nome? Non abbiamo compiuto miracoli nel tuo nome? E io vi dirò, in verità vi dico, non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, operatori di iniquità. Terribile, paradossale, assurdo, perché questi qua che lo chiamano Signore sono cristiani. Siamo noi cristiani che sappiamo qual è il vero nome, è Signore. E perché Gesù dice questo? Dice questo perché ci può essere un modo di essere cristiano, addirittura facendo queste cose straordinarie, queste cose miracolose, ci può essere un modo che non è lavorare per il regno, che non è lavorare per il regno, non è dare gloria a Dio, ma è dare gloria a noi stessi. Non è essere a servizio suo, non è indirizzare le persone verso Dio, ma è accentrarle verso di me. E qui Gesù è duro, è durissimo. E qui Gesù è durissimo, specialmente con quelli della sua comunità, cioè noi, con quelli della sua famiglia, cioè noi. È durissimo perché? Perché noi sappiamo. Gli altri magari possiamo dire, beh, vabbè, poveretto non sa, ma noi sappiamo, noi siamo cristiani, noi sappiamo, sappiamo come stanno le cose, noi abbiamo la rivelazione, noi abbiamo lo spirito, noi sappiamo tutte queste cose, e se ci ostiniamo a non obbedire, a non lasciare che tutta la gloria vada a Lui, ecco, ci mettiamo al di fuori, ci escludiamo. Oppure pensate alla parabola delle 10 vergini. Anche qua, Signore, Signore, di quella stessa espressione, aprici. Ecco, in verità vi dico, non vi ho mai conosciuto. Queste vergini siamo noi. Speriamo di essere le vergini sagge, ecco, naturalmente, e non le stolte. Queste vergini siamo noi, ogni cristiano, ogni battezzato. Siamo noi chiamati a entrare in relazione profonda con lo sposo. Chiamati a entrare in relazione profonda con il Padre. Al centro del discorso della montagna c'è il Padre nostro. Al centro c'è il Padre nostro. C'è questo rapporto intimo, profondo con il Padre. Quando fai l'elemosina, non sappia la tua destra quel che fa la sinistra. Ecco, fai in modo che lo sappia solo il Padre, nel segreto, e Lui ti ricompenserà. Quando digiuni, non sbandierarlo a tutti, e fai in modo che lo sappia solo il Padre, e il Padre ti ricompenserà. Quando preghi, non ostentare la tua preghiera, prega nel segreto e il Padre ti ricompenserà. Ecco, questa vita cristiana che è fatta nel rapporto con il Padre, è fatta in questa intimità con il Padre. Allora questo è molto più liberante anche per noi, perché se al centro di tutto ci sono io, diventa un peso insopportabile. Ma se al centro c'è Cristo, se al centro c'è il Padre, allora cambia tutto. E questa è la comunità cristiana, è la comunità di quelli che sono fuori da sé per servire Cristo e per servire il Padre. Ancora mi prendo altri 5 minuti. È una comunità che ha una particolare attenzione ai piccoli, ai bambini. Sapete che nel Nuovo Testamento la figura del piccolo o del bambino ha due significati, uno positivo e l'altro negativo. Il significato positivo il piccolo è colui che accoglie perfettamente la grazia, è colui che accoglie Cristo, dunque è colui che accoglie il regno, è l'immagine dell'autentico discepolo, di colui che lascia andare tutte le sue barriere, tutte le sue resistenze e accoglie come un bambino, appunto, assorbe il regno. Ma può essere un'immagine anche meno positiva, il piccolo, un bambino, come immagine del discepolo che deve camminare, anzi che deve camminare molto, del discepolo che è proprio all'inizio del cammino spirituale, per lui la realtà spirituale è ancora lontana, lui ecco, sta incominciando, sta imparando pian piano a diventare discepolo, ma non è maturo, non è un discepolo maturo. Ebbene, questa particolare attenzione ai piccoli è proprio per questi discepoli qua, per questi nostri fratelli e sorelle che sono più indietro nel cammino spirituale, per tutte le persone che hanno più difficoltà. E Gesù è durissimo nei confronti di chi dà scandalo. È durissimo nei confronti di chi dà scandalo. Nella comunità cristiana c'è dunque una attenzione particolare per quelli che sono più indietro. Certo, per chi è avanti bisogna dargli il cibo adeguato, non puoi dare lo stesso cibo a tutti. A qualcuno darai, come dice San Paolo, il latte, a qualcun altro darai il cibo solido. Bisogna, nella comunità cristiana non c'è niente di standardizzato, gli interventi sono tutti individuali, sono tutti mirati. Dio ci conosce per nome e dunque anche i responsabili della comunità devono conoscere per nome, devono sapere dosare, devono sapere che cosa dare all'uno e cosa dare all'altro. Ma ecco, nell'insieme c'è un'attenzione tutta speciale, tutta particolare per quelli che sono più indietro nel cammino, indipendentemente dall'età, indipendentemente da tutto, ma per quelli che hanno magari più fatica, più difficoltà a crescere in una dimensione spirituale, che ne so, può essere una difficoltà a perdonare, una difficoltà ad accettare situazioni difficili, può essere una difficoltà ad accogliere i moti dello spirito, ecco insomma, tutto quello che vogliamo. C'è un'attenzione tutta speciale. E pensate a quello che dice San Paolo, uno dei testi più belli, la prima lettera ai Corinzi, i capitoli, in modo particolare il capitolo 8, il capitolo 8 della prima lettera ai Corinzi, il problema delle carni immolate agli idoli, eccetera. E Paolo dice: va bene, se c'è qualcuno che pensa che queste carni facciano del male, perché sono state immolate agli idoli, rispettate queste persone, dice. Non è che devi andare lì e dirgli: beh, su, cresci una buona volta, diventa un cristiano maturo, che cosa fai lì? No, dice, vai con i piedi di piombo, cioè sei a contatto con una persona, con la coscienza di questa persona, lì c'è Dio che sta agendo, e dunque una grande attenzione per la persona, per il livello a cui è arrivata. Nessuna forzatura. Oppure pensate a Gesù ancora una volta in Matteo, quando c'è questa citazione di Isaia 42, il servo non come dire, non mi ricordo più il termine esatto. Prego.
Non sarà ripreso, non sarà meno del suo tempo.
Ah sì, c'è anche questo. No, ma mi riferivo a questo passo dove dice, ecco, non spezzerà una canna incrinata e non spegnerà il lucignolo fumigante. Adesso non mi ricordo la nuova traduzione. Interessante, ma questa attenzione alla situazione della persona e questo rispetto, perché? Perché nella coscienza della persona agisce Dio, agisce lo Spirito. E dunque io devo lasciare spazio a questo Spirito senza fare danni. Questa è la comunità cristiana, è la comunità del perdono. Pensate al famosissimo libro di Jean Vanier, no? La comunità del perdono e della festa. Lui riassume in queste due parole tutta la realtà della comunità cristiana. Lui si riferisce alle comunità dell'arca, ma diventa l'immagine di ogni comunità cristiana. Ci si perdona. Non è la comunità dei puri, non è la comunità dei perfetti. Se fossimo la comunità dei perfetti non avremmo bisogno di perdonarci. Nessuno farebbe niente di male a nessun altro. Invece, guardate, nel Nuovo Testamento quanto si insiste sulla necessità del perdono, in modo particolare del perdono comunitario. Cosa vuol dire? Beh, vuol dire che siamo peccatori, che siamo dei poveracci, che siamo tutti bisognosi di crescita, ma, ecco, continuiamo a dare fiducia all'altro, continuiamo a ricevere fiducia, continuiamo a dare motivi di speranza all'altro. Io ti accolgo, sì, so che devi crescere, come devo crescere anch'io, e dunque il mio perdono vuole proprio creare lo spazio per te perché tu possa crescere sempre di più. È una comunità strutturata, gerarchica, ma di questo mi pare che ne avete già parlato, ne parlerete adesso, non mi ricordo il programma, so che c'è tutta la dimensione della gerarchia, no? So che... Ok. E questo è importante, però ecco, già come ci diceva il nostro Papa Francesco, la dimensione gerarchica, organizzata, istituzionale è fondamentale. Gesù non parla mai di una comunità anarchica. Le prime comunità cristiane sono tutte molto ben organizzate, sono strutturate, però cambia, da noi cambia tutto, da noi cambia tutto. Perché per noi l'autorità non è potere, sì, o meglio, non è potere autocentrato, ma per noi l'autorità è servizio, cambia tutto. Quando i figli di Zebedeo vanno da Gesù, adesso tu stai per entrare a Gerusalemme e prenderai il potere, mi raccomando, facci ministro degli esteri e degli interni. E Gesù dice: voi sapete che i capi delle nazioni le dominano ed esercitano su di esse il potere. Come dire, nel mondo è così: chi è in una posizione di autorità se ne approfitta, chi è in una posizione di autorità utilizza gli altri come strumenti, come piedistallo su cui mettere se stesso. Dice: da noi è diverso, da noi non è così. Chi è il primo sia il servo di tutti, lo schiavo di tutti, come il figlio dell'uomo che non è venuto per essere servito ma per servire e dare la vita in riscatto per tutti. Questa è la nostra comunità, è una comunità dove c'è l'autorità, dove c'è la gerarchia, ma tutto questo è dono, è servizio. E chi è più in alto insegna agli altri a donarsi di più. Chi è più in alto insegna a donarsi di più. Va bene, direi che un po' come sintesi, dopo avrei avuto anche altre cose, ma mi sembra che possiamo fermarci qui. In questo disegno di Dio, la comunità cristiana è dunque una realtà diversa rispetto a ogni altra realtà. Noi non siamo semplicemente un gruppo tra i tanti gruppi, noi non siamo una religione tra le tante religioni, noi siamo la comunità cristiana, noi siamo la comunità di figli di Dio. Noi siamo la luce del mondo e il sale della terra. Senza di noi il mondo sprofonda nelle tenebre, ma non perché siamo noi, chi conta è Cristo, chi conta è Dio e lo Spirito, ma noi siamo la realtà che cerca, pur nella nostra povertà, di vivere al massimo questa dimensione. Siamo la risorsa più importante dell'umanità e di tutta la storia dell'umanità. Noi siamo, come diceva Lofink, la società alternativa, la società diversa, dove ci sono altre regole, dove ci sono altre regole, dove c'è l'unica regola dell'amore e dove l'unica regola è quella dell'uscire da noi per portare tutto il mondo a Dio. Bene, possiamo magari concludere con una preghiera. Ah, ok, giusto.
Se preferisci che le domande le facciamo dopo la seconda conferenza.
Ok, la facciamo. Ok. Vabbè, allora lasciamo spazio alle domande.
Mi veniva in mente che parlava alla lettera di Agnello, no? In cui i cristiani vengono descritti come uguali quasi in tutti e a tutti, eppure c'è qualcosa che li distingue, no?
Sì.
E poi, proprio qualche giorno fa, che lettera che ho citato San Francesco, e spesso mi sono in visita con il nuovo Papa, ho letto una frase di San Francesco che diceva: andate a un'estate e ogni tanto parlate anche. No? Per evangelizzare e vedere il Vangelo e ogni tanto parlare anche. E quindi queste due piccole considerazioni rispetto a quello che ha detto, insomma, ci danno un po' l'idea di quello che
è. Sì, grazie. In modo particolare in riferimento alla lettera di Ogneto è bello perché è un aspetto che effettivamente forse dovremmo recuperare. cioè quello che nelle prime comunità cristiane c'è una fortissima tensione escatologica, cioè vuol dire che sanno di essere orientati, di essere destinati al mondo futuro, ed è in questo che in realtà la comunità si distingue, no? Noi siamo qui, partecipiamo di tutta della vita del mondo, siamo all'interno, non siamo una comunità chiusa, non siamo una comunità che va nel deserto, ma siamo però ecco, la nostra patria è là, la Gerusalemme celeste, e questa è una cosa che dovremmo recuperare effettivamente, perché in realtà noi non siamo una onlus, non siamo una ONG, ci sono tantissimi altri che magari fanno questi lavori molto meglio di noi. Noi siamo la comunità che sa che è orientata verso il mondo futuro, e questo cambia tutto. Come dicono gli americani, gli inglesi, abbiamo una vision diversa, abbiamo un orizzonte completamente diverso. Abbiamo un orizzonte diverso, e questo allora ci fa anche agire nella nostra realtà, nel nostro mondo, in modo diverso. Sì, ecco proprio il recupero dell'escatologia. Sì, fatto che anche nei Vangeli, ma in tanti testi anche del Nuovo Testamento, si martella su questo aspetto, e dunque vuol dire che sicuramente è sempre stato un problema, insomma è sempre stata una questione difficile, e questi figli di Zebedeo, come vi dicevo, oppure anche San Paolo quando scrive alle sue comunità, insomma tutti hanno a che fare con questo problema, insomma, questo problema del pensare a una partecipazione alla comunità cristiana come una sorta di trampolino per autopromuovermi, insomma, ecco. Pensate all'episodio di Anania e Safira negli Atti degli Apostoli, insomma, è pieno di questi casi, dunque vuol dire che sicuramente è una cosa sentita. E ecco, io penso che non ci dobbiamo scoraggiare, comunque, ecco, è vero, noi sentiamo continuamente tutte queste cose, però ecco, già il fatto che almeno ci sia una indignazione, già il fatto di dire ma comunque non dovrebbe essere così, già questo per me è un grande motivo di speranza, ecco, che almeno non siamo assuefatti, e comunque abbiamo la parola di Dio che continua a parlare, continua a spingerci in questa direzione. È vero, se guardiamo alla fine la radice dell'intendere il potere, l'autorità come potere, è presente in ciascuno di noi. Se guardiamo dentro ognuno di noi c'è questa dimensione. Però ecco, io penso che comunque forse il bene e la realtà positiva forse è molto più di quanto noi immaginiamo. Non so, mi viene sempre in mente in queste occasioni l'incontro di Elia con Dio sull'Oreb. Elia è convinto di essere rimasto solo, di essere solo lui, l'unico profeta di Yahweh, l'unico che porta avanti il nome di Dio, e Dio gli dice: no, guarda che non sei da solo, ci sono altri 7000, ci sono tanti, magari non escono alla luce, magari non li vede nessuno, magari rimangono allo scoperto, ma ci sono, insomma. Dunque, ecco, io avrei fiducia, ecco, speranza. Ed è un cammino, comunque è un cammino. È anche molto bello che quando si parla della comunità cristiana non si parla mai di una comunità dei puri, di una comunità dei perfetti, di una comunità di quelli che sono già arrivati. È sempre una comunità dei peccatori, una comunità dei poveri, ma poveri dico in senso spirituale, insomma. Però peccatori, persone ancora indietro nel cammino, ma che però sanno comunque non sono da soli, sanno che c'è il Signore, sanno che c'è lo Spirito, sanno che c'è il perdono di Dio è sempre disponibile, ecco, io avrei fiducia, insomma. Deve prendersi particolarmente cura.
E come dice lei, prendersi particolarmente cura di quelli che stanno più indietro, in qualunque campo, in qualunque senso. Però purtroppo, sì, io la fiducia ce l'ho, io la pongo la fiducia.
Però, certo, vediamo.
No, però purtroppo non tutti fanno il mio cammino, non tutti arrivano, non tutti stanno allo stesso livello spirituale del cammino. Quindi chi sta più avanti, indietro, chi si ferma, chi torna indietro, giusto? Quindi però secondo me è un rimettere in linea ci vorrebbe. E quello che io sto apprezzando molto di Papa Francesco è che lui sta veramente mettendo in linea i suoi cardinali, i suoi vescovi, tutti quanti, li ha rimessi in linea, quello si vede. Quindi come, perché invece in una chiesa, in una parrocchia questo non viene fatto? Perché poi tutti lì vogliono
fuma da qui, va lì, e gli altri vanno via, e si svuotano le chiese. Quindi questo è un, per me io lo vedo come un lato negativo.
Sì, sì, è un'esperienza che no, ma è vero, no, che è un'esperienza che ho fatto anch'io e probabilmente anche molti di noi.
La comunità deve essere insegnata alla base della catechesi. Se non si insegna questo, non si cammina spiritualmente, perché altrimenti si rimane sempre punto a capo. Si va avanti tre passi e si torna indietro di due, in tu, chiunque esso sia. È l'esempio.
Sì.
E poi per me molte risposte, diciamo, a questi interrogativi che legittimamente, diciamo, ci vengono da porre, osservando, diciamo, la realtà dei fatti, stanno nel Vangelo stesso. Perché Gesù stesso dice: larga e spaziosa la porta che conduce alla perdizione, molti vi passano, stretta la porta che conduce alla vita, molti sono chiamati e pochi sono gli eletti. E lui stesso dice: è inevitabile che avvengano scandali, ma guai a chi. E dice: state attenti a voi stessi. Cioè, quindi io prima di tutto devo preoccuparmi di me, perché posso essere il primo a poter dare scambio, quindi devo vigilare su me stesso. E quindi l'esempio credo che è la miglior cosa. E poi il male che vedo intorno a me mi parla di me. Perché peccando, facendo molti peccati deliberatamente, quanto male il prodotto? E quanti sacerdoti che purtroppo hanno sbagliato sono frutto dei miei peccati? E quindi che devo fare io per la Chiesa? Cristo ha dato il sangue per la Chiesa. Io che cosa sto facendo per la Chiesa?
No, bello, sì, mi sembra molto bello, un cammino innanzitutto nostro, personale, e poi questo sicuramente si espanderà, ecco, perché poi il bene tocca, il bene, sì, sì, se anche noi incominciamo a vivere questa dimensione, questo sicuramente tocca, sì, grazie. Comunque la realtà della comunità cristiana è una realtà affascinante, bellissima e misteriosa. Cioè noi siamo, penso che dovremmo recuperare anche l'entusiasmo e la bellezza. Ecco, a volte ho un po' come l'impressione che noi pensiamo alla nostra realtà di Chiesa in modo sì, negativo, forse più negativo di quello che è. Però in realtà la Chiesa non è nostra, appartiene a Dio e comunque c'è lo Spirito. Dunque, sì, è vero, le cose negative le abbiamo viste, le sperimentiamo tutti, e questo è innegabile, e anzi, forse a volte bisogna anche dare magari una correzione, a volte un suggerimento, a volte vuol dire, ecco, non è che dobbiamo... però ecco, il fatto comunque di sapere che facciamo parte di un dono straordinario, di un dono bellissimo, che appunto è la Chiesa.
Io suggerirei una cosa che mi ha insegnato mia suocera, la tua mamma, a parlare noi a voi o a loro, cioè a seconda che sbaglia, dire dove ha sbagliato, come cittadina se vogliamo identificarci così, o come apostolo che fa sentire chi porta la parola. Vediamo una volta che devo dire una cosa, non mi è piaciuto, lei predica tanto bene, ma oggi è stata una cosa sbagliata.
Ma io penso che
il sacerdote ha detto: Emilia, scusami, mi hai fatto capire un errore, cioè non dobbiamo oggi sentirci sempre schiacciati da questa superiorità. Oggi se il cristiano va verso Dio potremmo anche essere superiori in quel momento a quello che ci predica la parola. È un uomo anche lui, non è detto Dio perché dobbiamo sentirci superiori, però al momento è un uomo come noi, forse non si sente abbastanza investito nella presenza di Cristo e quindi ecco, come umanamente è possibile. E noi se sentiamo questa cosa, perché non dobbiamo incoraggiare con tutta l'umiltà? Guarda, padre, se tu pensi di aver fatto bene, avendo questo atteggiamento, dicendo una cosa, aderiva a una cosa negativa. Questo è un esempio.
Ma certo, è bellissimo. Sì, sì.
Lo faccio io per consigliarlo. Io finora trovo sempre, tra virgolette, delle, chiamiamole scusanti all'atteggiamento. Ma non è detto che prima o poi, essendo cambiati i miei baci nella mia parrocchia, non posso dire a qualcuno, sento in giro, a me va bene tutto, perché io non ho, ormai sto come in un cammino mio personale, però anche quello che fai, non ti sto a giudicare o a vedere o a criticare. Però noto, sentendo le voci intorno a me che ritornano, che risuonano, che a tanti non piace, o non piace, sì, quindi avere il coraggio di esprimere la propria, anche questa è fede, secondo me, o idea di fede, poi a cui correggerci o no, vuol dire se io sto sul piedistallo, per esempio, su quella pedana a dare la comunione e non scendo al totale, può essere giusto, può essere sbagliato, qualcuno lo vede come superiorità, perché non scendi un pochino? Perché magari non sa sì che devi dire a te o quello che devi fare, per esempio, la critica, se vogliamo definirla così. Però questa è una cosa sbagliata che entra nella mente delle persone che stanno più attenti magari alla esteriorità e non è. Se stai su o stai giù, l'importante è che ci hai visto.
È bellissimo. Beh, questo è essere comunità in realtà, ma anche in famiglia, no? Succede così, cioè, e questo, anzi vuol dire aiutare la persona a
crescere prima noi, secondo me,
certo, certo.
E chi sta qui ha voglia di crescere, cominciamo a sentirci forti noi,
certo,
poi ci
certo.
confrontiamo. Io so una cosa che non conosco, quella del tuo atteggiamento, se ci dà una giusta spiegazione o se no ci possiamo anche essere un inizio di confronto, perché secondo me il sacerdote ha sempre il dovere di confrontarsi con quello che c'è, con la debolezza che c'è, non solo sul
sacerdote. Sì, sì, dopo, certo, per tutti, no, naturalmente.
Sì, no, sì, sì. Si parla di questa cosa, sì, no? Sì, un po' in questo periodo, ma chiaro che può essere la moglie, il marito,
anche questo è un servizio.
Un altro se tu ti senti di dire, ma io penso di aver trovato questa strada. Vediamo se puoi parlare al tuo, oppure forse io sono la strada sbagliata che non mi dà più. C'è un confronto, secondo me, è importantissimo. Se vogliamo, se siamo in questa crescita, io personalmente mi sento in cammino, e quindi sto qua.
È brava la suocera.
Un'altra persona non è in cammino.
Ah beh, ecco, certo, sì, anche sì.
Certo. Siete tutti e due in chiamata, perché anche a chi certo. Non lo è, come esempio, voi dopo di chiedere la vostra ascolto, di no? Come parlare di tante cose, se vuoi interessare, non si dirà che sì.
Insomma,
io volevo fare l'esempio da giovane, visto che la signora ha fatto, dei giovani, cioè, secondo a quanto vedo io, che sto frequentando da poco la parrocchia, stiamo frequentando la parrocchia Gesù, non sono sempre sacerdoti che fanno nominare i giovani, la colpa è pure delle donne che stanno dalla mattina alla sera
nelle chiese.
Strappate un applauso.
La sera andiamo in chiesa e non ci puoi sedere nei primi posti.
Ah, sì, 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 sì.
Oppure magari loro stanno dalla mattina nella chiesa, si credono che loro chissà chi. Quindi secondo me per Gesù siamo più importanti noi che frequentiamo la chiesa raramente, ci abbiamo con devozione, che chi sta una donna dalla mattina alla sera che sta solo per fare spettacolezza.
E tra l'altro questo. E questo molto, guarda, molto spesso è una delle croci del parroco questa qua. Molto spesso è una delle difficoltà più grandi anche dei parroci che devono mediare o che devono. Sì, sì, questa è la. A volte devono avere una maturità spirituale maggiore quelli che vengono dopo rispetto, lo so, purtroppo è così, a volte.
Sì. Sempre attento quando si entra in un modo di porta, si entra in una forma di, chiamiamola, di piccola società che già è costituita, quindi può denunciare chi entra a conoscere le regole, le persone, anche perché noi la nostra generazione, parlo della mia, la generazione proprio, è diciamo un po' intrisa da una certa mentalità, insofferente verso la comunità, qualsiasi, soprattutto verso il rispetto verso qualsiasi corpo della comunità. Dentro di noi fatichiamo a comprendere il ruolo del sacerdote, il ruolo del Papa, del Cardinale, della Chiesa in generale. Quindi noi pensiamo sempre di dover dare lezioni a qualcuno, dobbiamo sempre pensare che hai una persona a mettere ordine dove noi dovremmo entrare e che magari le cose non vanno, non è così. Ma io per esempio penso che questo qua da tenere a molti, soprattutto chi adesso lo sta usando. Cioè io penso che questo Papa, intelligente e bravo, abbia capito molto la superficialità con la quale il mondo moderno giudica e quindi ha dato immediatamente dei segni molto, ma dei segni che praticamente non hanno cambiato niente, sono sempre il Papa. E quelli che adesso lo usano rimarranno proprio loro delusi perché pensano chissà cosa, sono questi. Sono stato a descrivere come un Dario Foppola e non è così. E quindi noi dobbiamo recuperare anche l'umiltà del saper chiedere, del rivolgerci, dell'accogliere anche l'insegnamento, il ricordo, l'ammaestramento. Perché proprio questa mia generazione, che praticamente è la mia, ha dato anche insegnamento a tanti altri che non è un buon modo di agire.
Grazie.
Ci troviamo qui. Grazie, allora ci vediamo al programma la prossima
18.30.
18.30?
18.30 prima delle 18.30.
No.
Adesso che ore sono?
10.05.
Potremmo fare allora dei piccoli gruppi?
È una specie di TV personale. che puoi congregare 50 famiglie. Sono 3 anni che lavoro su questo. 5, 6, 8, 9. È stancante.
Sì, no, capisco.
Io non demorto,
io penso che abbia un senso.
Però sono 3 anni, cioè ormai sono 3 anni che lavoro.
E poi questo materiale rimane,
certo. Rimane, quello rimane in un archivio. Molti so che vanno a vedere solo dopo. Questo lo perché sanno che c'è lì, dice, ma andiamo a sentire la conferenza. Però diciamo la diretta.
La diretta,
no, che è una vera televisione personale, cioè, per 50 persone, perché dopo 50 paghi una cifra che non ti dico. Fino a 50 è gratuito.
Possono essere 50 collegamenti contemporaneamente.
Noi 10 l'abbiamo sfiorato, non riusciamo, non lo so. Sarà anche che le persone ancora col computer non sono pratiche.
Anche quello, anche quello.
Comunque io vado avanti.
È una cosa bellissima, già.
C'è sempre una nostra amica che sono 2 anni che non può venire, perché la mamma si è malata di Alzheimer, ma lei segue tutto con...
Lei segue tutto, fedelissima. Sicuramente sarà il futuro, penso. Perché in questo modo puoi fare la conferenza, ma ti possono seguire dappertutto. O forse semplicemente non si sa, forse c'è da fare un po' di pubblicità, non so,
non lo so. Almeno questi lo sanno, quello che non è. Non è. Sì. Che alle volte uno si scoraggia. No? Oggi adesso ce n'erano 2.
Ah, ok.
2 collegati. Andiamo avanti. Poi non so, se alle 5:30 vuoi esserci al metro, anche meglio, così.
Ah, ok, sì, va bene.
Così cominciamo a darvi un po' il discorso. Sì.
Che bello, ci sono dei ragazzi.
Questa volta ci sono questi ragazzi.
Insomma, un bel gruppetto.
Vuoi prendere qualcosa?
Poi vado su e...
Andiamo. Aspetta che scarico un attimo, approfitto di questi vuoti per caricare.
È una cosa affascinantissima. Ti trovi bene col Mac?
Ma io sono nato col
Mac. Sei nato col Mac?
Non...
Stavo pensando per mia moglie.
Comunque io in 20 anni che uso il Mac... Mi si sono guastati 2 o 3 volte.
È sempre trovato bene.
Come guasti sono... Allora, questo dovresti essere tu adesso? Sì, questo sei tu. Allora, vediamo se ce lo cane. Possiamo andare a prendere qualcosa. Ah, qui siamo ancora le